a compilare il nostro elenco importantissimo di manifestazioni che ci conducono verso il 27 gennaio, la giornata della memoria, parlando di un convegno che seguiamo con assiduità, perché è un convegno che giunge alla quinta edizione e ogni anno propone dei temi di grande attualità a questo riguardo. Il titolo del convegno è Convivere con Auschwitz. Si svolge giovedì 25 gennaio alle ore 14 nell'ambito della settimana della memoria a Trieste, e parla ovviamente di una ricorrenza tristissima e vergognosa, come dicono già alcuni ascoltatori al 335-5634-296, e cioè gli 80 anni della promulgazione delle leggi razziali. Siamo al telefono con Mauro Barberis, che è il direttore scientifico del quinto convegno Convivere con Auschwitz. Buonasera, Mauro Barberis.
Buonasera a voi e grazie.
Dovrebbe essere in collegamento anche con noi Giovanni Franziano, che è un collaboratore del rettore, docente di composizione ed architettonica ed urbana. Buonasera, Giovanni Franziano.
Ci sono, buonasera.
Mauro Barberis, allora, lei farà ovviamente l'introduzione al convegno e poi parlerà di un tema che non possiamo, di cui non possiamo non parlare noi qui alla radio, perché ci stiamo occupando della giornata della memoria, del convivere con Auschwitz. Ebbene, il suo intervento è proprio su questo, su come parlare del nazifascismo e come banalizzare o non banalizzare il male. Che cosa possiamo dire sul convegno e sulla banalizzazione dell'atrocità della Shoah e di Auschwitz?
Beh, è un problema di memoria, ma è ormai anche un problema di comunicazione, perché si perdono i testimoni, il dovere della memoria resta, noi dobbiamo prendere il posto dei testimoni, ma dobbiamo trovare un altro modo di comunicare queste storie. E di farlo in un contesto difficile in cui i vecchi fantasmi che giravano per l'Europa rinascono. Noi l'abbiamo fatto in una maniera, credo, originale, mettendo insieme i nostri 10 dipartimenti, che ognuno dei quali ha fornito un contributo da specifiche ottiche
Sì,
disciplinari.
mi permetto di ricordare, scusi, Mauro Barberis, che il convegno è organizzato dall'Università di Trieste e dal
Esatto.
Comitato Permanente Ondina Peteani, di cui è presidente Gianni Peteani, ma la prego,
Che
Mauro
è
Barberis.
il vero Deus ex machina di questa cosa. E potrei, come dire, ricordare gli interventi di ognuno dei 10 dipartimenti, ma rischierei veramente di fare ingiustizia a qualcuno. Preferisco ricordare i nostri ospiti, che danno un po' la misura del taglio comunicativo che abbiamo adottato. Primo, non posso fare a meno di ricordare Liliana Segre, a cui 10 anni fa l'Università di Trieste ha conferito la laurea honoris causa in giurisprudenza e che ha registrato prima dell'onore conferitogli dal Presidente della Repubblica, intervento che andrà in onda immediatamente dopo l'introduzione. Vorrei ricordare ancora l'intervento di Lauro Rossi, che ci ricorda che oltre a tutti i sommersi di Auschwitz ci sono stati deportati in Germania qualcosa come 650.000 soldati italiani che non hanno collaborato con l'invasore. E infine, una sorpresa finale, una cosa che ci è arrivata all'ultimo momento e cui troveremo spazio in una giornata già molto densa, la testimonianza del figlio di un deportato ad Auschwitz, Giuseppe Pellico, un soldato semplice preso a Verona nel 1944, dove era tornato a fare il suo lavoro, il fornaio, spedito ad Auschwitz, dove è sopravvissuto facendo il fornaio, e poi alla liberazione di Auschwitz da parte dei russi, spedito in Siberia perché scambiato per collaborazionista, una specie di viaggio nell'arcipelago del terrore, non solo nazista, ma diciamo totalitario.
Sì, sono storie davvero agghiaccianti quelle che vengono descritte quando si parla di quelle esperienze. Ovviamente non è soltanto l'atrocità dell'Lager, ma è anche ciò che segue dopo un'atrocità del genere, quando non appunto la deportazione in Siberia.
Tempi in cui poteva capitare a chiunque di fare questa esperienza.
Vorrei passare la parola, intanto la ringraziamo Mauro Barberis, vorrei passare la parola anche a Giovanni Fraziano, perché lui ha deciso di intervenire su un tema forse poco dibattuto, ma altrettanto importante per la rappresentazione del male, e cioè le considerazioni sull'architettura di Albert Speer. Giovanni Fraziano, come si inserisce questo suo discorso all'interno del convegno Convivere con Auschwitz?
Beh, intanto forse potrei dire una cosa, cioè che la formula usata, che ha molti relatori che fanno riferimento ai dipartimenti dell'Ateneo, in qualche modo considera questo evento un momento di riflessione,
sì,
che evidentemente mette in gioco non solo la memoria, ma anche il presente, condizioni che probabilmente sono maturate in quei tempi e che ci ritroviamo assolutamente non risolte oggi. Ecco, una di queste riguarda il rapporto con la tecnica, e sicuramente questa strana figura che è Albert Speer evidentemente gioca fortemente, autoscagionandosi in qualche modo, questa carta del profilo tecnico. Ovviamente lui costruisce anche uno storytelling su questa cosa qua, che è la figura dell'uomo puro, tutto sommato, tentato dal male e ricondotto su vie impervie. Ecco,
parliamo appunto di un architetto più vicino ad Adolf Hitler.
Se gli storici concordano sul fatto che se Adolf Hitler avesse potuto avere degli amici, che non aveva, forse l'unico sarebbe stato Albert Speer. Ma soprattutto Albert Speer è il grande funzionario e il grande regista di quello che sarebbe dovuto essere il trionfo.
Il trionfo del Reich, certo. La scenografia del trionfo del Reich.
No, non è la scenografia, no. È proprio la struttura fisica.
Ah.
E quindi è una figura che mette in gioco le città, ognuno delle quali doveva rappresentare una parte di questo racconto, che nell'insieme doveva essere il mondo nuovo, il mondo d'ordine. Ecco, questo tema dell'ordine, che è una cosa che esce fuori quotidianamente, scaturisce da un certo tipo di rapporto con la tecnica che trascura. Un dualismo importante per l'architettura rappresentato dall'imponderabile, e quindi è una figura interessantissima, prima perché per la grande costruzione di questo mondo ordinato necessita di manodopera a basso costo, e quindi tutta una serie di campi di lavoro che diventano cave per produrre la materia atta a questo gigantismo e a questo trionfo.
È incredibile questo circuito per cui qualsiasi cosa venga implicata con il Terzo Reich, con Hitler, dall'architettura al cinema, alla ricerca scientifica, si basi sulla persecuzione sistematica delle razze considerate inferiori e sugli ebrei, tutti coloro che venivano assoldati con appunto pura forza, lavoro e destinati allo sterminio.
L'ordine così inteso si basa su un principio di esclusione, è un ordine assoluto, dove gli altri possono esistere solo a un livello degradato e utile a regime.
E davvero agghiacciante. La ringraziamo Giovanni Fraziano per averci dato queste poche coordinate per inquadrare il suo intervento, che ovviamente sarà molto più articolato nella giornata del 25 gennaio, in cui è organizzato il quinto convegno, la quinta edizione del convegno Convivere con Auschwitz. Grazie Giovanni Fraziano, buon lavoro.
Ringrazio voi e un saluto al professor Barberis.
Certo, anche noi ci associamo a salutare il professor Barberis, Mauro Barberis, che è il direttore scientifico di questo quinto convegno, nonché docente di filosofia del diritto all'Università degli Studi di Trieste, che organizza appunto questa iniziativa. Grazie e a presto, buon lavoro.
A voi.
E dunque il convegno, dicevo, il 25 gennaio all'Università di Trieste, il rafforzamento del dovere e della memoria per la pace, la democrazia e la democrazia nell'ottantesimo del preannuncio a Trieste delle famigerate leggi razziali. Bene, questo convegno, come dicevo prima, è stato organizzato dall'Università di Trieste e dal Comitato Permanente Ondina Peteani. Ondina Peteani, la prima staffetta partigiana d'Italia deportata politica ad Auschwitz, è sopravvissuta ai campi di concentramento. Di questo comitato permanente è il presidente Gianni Peteani, e noi continuiamo a parlare di Ondina Peteani secondo una prospettiva tutta originale, quella che ci racconta Laura Palmieri con i suoi teatri in prova. Sentiamo questo sguardo sulla esperienza di Ondina Peteani che il teatro di Marta Cuscunà riesce a dare.
Ondina Peteani, nata sotto il fascismo il 26 aprile 1925 a Trieste, abita a Vermegliano, frazione di Ronchi dei Legionari. Sul viale, dopo il passaggio a livello, sulla sinistra proprio l'ultima casa prima del carso. Ondina marcia con i balilla fino a quando non va a lavorare e a 14 anni entra nel cantiere navale di Monfalcone come operaia addetta al torno.
E buonasera da Laura Palmieri. Sì, in questa puntata di Teatro in Prova questa sera continuiamo il nostro percorso di avvicinamento alla giornata della memoria, al 27 di gennaio, e lo facciamo attraverso la storia di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d'Italia deportata ad Auschwitz nel 1944 come prigioniera politica a soli 19 anni. Ondina Peteani poi riuscirà a sopravvivere ad Auschwitz, riesce a fuggire dal campo di Ravensbrück dove era stata trasferita il 2 aprile del 1945, morirà poi il 3 gennaio del 2003 dopo una vita dedicata all'impegno civile e sociale che ha contraddistinto tutta la sua vita sin da quando era giovanissima, e a soli 18 anni decide di entrare nel movimento di liberazione unendosi nel 1943 ai battaglioni partigiani del Carso. Prima di incontrare Marta Cuscunà, che è l'autrice e anche l'interprete dello spettacolo di cui parleremo questa sera, È bello vivere liberi, ci colleghiamo con Camilla Brunelli, direttrice della Fondazione del Museo della Deportazione di Prato, a cui chiediamo di introdurci un po' alla memoria della deportazione politica. Buonasera, dottoressa Brunelli.
Buonasera.
Buonasera. Allora, con lei, anche se in un contesto che non è specificamente storico, ma appunto adoperiamo in questo spazio i linguaggi del teatro, mi sembrava però importante dare un po' qualche indicazione, insomma qualche chiave ai nostri ascoltatori. Dunque le chiederei che cosa si intende per deportazione,
certo,
politica.
Allora, quando si parla di deportazione politica si parla di quelle persone arrestate ovunque in Europa e anche in Italia perché oppositori del regime nazista e del regime fascista in Italia, oppositori, dissidenti, non conformisti, resistenti, partigiani veri e propri, che furono appunto arrestati e deportati. Sono molti, moltissimi, e questo talvolta non è considerato nella giusta luce, e infatti si parla in tutta Europa di milioni di persone. In Italia di circa 24.000 deportati politici, cioè deportati nei lager che si trovavano in Germania e nelle zone occupate del Reich, senza contare coloro che erano, per così dire, arrivati solo ai lager di Fossoli, Bolzano o la Riviera di San Sabba, se certo. Sembrano, loro sono ancora di più. Mentre gli ebrei deportati dall'Italia sono 7.000, quindi il dato numerico della deportazione politica è superiore, quindi bisognerebbe naturalmente parlare a lungo, sono questioni molto molto complesse.
Certo, anche perché questa appunto memoria della deportazione spesso appunto si sovrappone o si divarica, no, rispetto a quella della resistenza, cioè di un fondamentale, come dire, fatto della
certo.
Nostra storia, della storia italiana.
Certamente, perché se la memoria della resistenza, come credo tutti sanno, negli ultimi anni ha subito così dei momenti anche difficili addirittura, la resistenza non viene più tanto considerata, menzionata o addirittura da alcune forze politiche avversata direttamente, ci sono contestazioni il giorno del 25 aprile, ancor di più a volte, questa è la netta sensazione che abbiamo, è taciuta e non ricordata la deportazione politica, quindi è importante ricordarsene e naturalmente bisogna tener conto delle differenze. Quando parliamo di Shoah parliamo di un genocidio, quindi di famiglie intere, bambini, anziani, deportati per il solo fatto di esistere, no? Quindi vengono deportati per quello che sono,
certo.
Mentre si potrebbe schematicamente dire i deportati politici vengano deportati per quello che fanno o si suppone che possano fare.
Certo, appunto, che hanno scelto di fare. Ecco,
che hanno perché, scelto ecco, di fare,
come,
esatto.
Come nel caso proprio fare. Della storia di Ondina Peteani, che appunto giovanissima decide ecco, di arruolarsi nelle brigate partigiane di fare la staffetta proprio per cercare di cambiare, no? La società in cui,
certo,
in cui viveva, dunque una scelta precisa.
Noi sappiamo che in Italia le possibilità per i partigiani erano essenzialmente due, la fucilazione sul posto, no, il carcere in Italia e la deportazione. Quindi era una delle possibili, dei possibili esiti per un resistente, per un partigiano, una donna come Ondina. Ed è quello che per le donne, molte donne proprio dal confine orientale, dalla zona di Trieste, Fiume, sono state deportate ad Auschwitz. Infatti circa un migliaio di deportati politici finiscono proprio anche ad Auschwitz. Ma la maggioranza dei deportati politici invece negli altri lager, come Mauthausen, Dachau, Buchenwald e le donne a Ravensbrück.
Naturalmente non possiamo anche non almeno citare le tante altre minoranze, no? Che sono state naturalmente
certo,
deportate.
Infatti, il nostro museo della deportazione di Prato è appunto il museo della deportazione come fenomeno complessivo, quindi narriamo le storie ovviamente di ebrei destinati al genocidio, di deportati politici, ma anche di rom e sinti, di testimoni di Geova, di omosessuali e dei cosiddetti asociali.
Sì, certo.
Le categorie invise al nazismo e che finirono, come anche deportati politici, come abbiamo detto, nei campi più duri, Konzentrationslager, gestiti direttamente dalle SS germaniche, perché il sistema concentrazionario nazista era molto vasto, e ci sono vari sistemi di lager. I lager di cui parliamo comunemente, appunto, sono anche tra i più conosciuti, come appunto il già citato Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück, Bergen-Belsen, sono quelli direttamente gestiti dalle SS peggiori, per intendersi, dove poi in molti di essi funzionavano i forni crematori. E quindi le altre categorie di deportati, come si chiamano, sì, non vanno dimenticate, ci sono state anche loro. Si parla di circa 500.000 Rom e Sinti, uccisi prevalentemente nel campo di Auschwitz, tutta la questione dei triangoli rosa, gli omosessuali. Se parliamo di Auschwitz, effettivamente la stragrande maggioranza erano ebrei, si parla dell'85%, quindi effettivamente Auschwitz ha significato questo. Sì. È uno dei più grandi campi di sterminio e la maggioranza furono ebrei. Ci furono anche politici, anche Rom e Sinti, ma per i politici appunto bisogna soprattutto guardare agli altri campi che avevo già menzionato prima.
Certamente.
E che avevano un ruolo importante, questo a volte si dimentica, nello sfruttamento del lavoro forzato, anzi meglio dire del lavoro schiavo di questi deportati a favore dell'economia di guerra nazista, un lavoro che spesso portava comunque alla morte dei deportati perché svolto in condizioni proibitive, terribili. Sappiamo che la sopravvivenza media anche dei deportati politici era di circa 8 mesi in un campo come Mauthausen, per esempio.
Dottoressa Brunelli, ecco, ritornando un po' ai numeri, no? Lei ci accennava questo dato anche importante, no? Che sono stati tantissimi appunto i deportati politici italiani. Rispetto alle donne possiamo anche avere una percentuale di quante donne?
Le donne rappresentano circa il 6%, sono circa 1500 le donne deportate per motivi politici. Diverso il discorso per gli ebrei, perché ovviamente venivano deportate famiglie intere e il numero fra uomini e donne all'incirca si equivale, cioè un 50%, un 50%, ma le politiche erano molto meno degli uomini. Questo è dovuto al fatto che per le donne allora era molto più difficile esporsi in prima persona, partecipare a attività resistenziali. Tanto più è interessante, di straordinario coraggio, vedere donne come Ondina Pepeani, ma anche altre, penso a Maria Rudolf, a Lidia Rossi Beccaria e ad altre donne che hanno partecipato alla resistenza e hanno subito la deportazione. La permanenza in un lager nazista per le donne fu particolarmente gravoso, terribile, perché lo possiamo immaginare, legato a questioni dell'igiene, la questione dei figli, conosciamo casi di bambini nati nei lager, la questione comunque del pudore femminile, dovevano mostrarsi nude le loro aguzzine, che naturalmente per molti, soprattutto anche le più anziane, era una cosa terribile, che toccava nel profondo la loro dignità. Un altro aspetto che spesso non si ricorda a sufficienza, ma anche il ritorno, non venivano credute, venivano emarginate anche in Italia una volta ritornate, perché con la mentalità forse del tempo si diceva chissà cosa ha subito quella donna nel campo, e poi comunque se è stata deportata vuol dire che ha fatto cose che una donna, una ragazza non avrebbe dovuto fare.
Certo, rimaneva
abbiamo
un
marchio. Molte testimonianze di donne che hanno subito anche quest'onta al loro ritorno, di non essere credute e di non poter parlare. Abbiamo molte testimonianze che vanno in questa direzione, purtroppo, sì.
Dottoressa Brunelli, ecco, immagino che il museo della deportazione di Prato, che lei dirige, abbia un'attività che svolge durante tutto l'anno, ma in occasione del 27 gennaio avete delle iniziative particolari?
Certo, noi collaboriamo ormai da anni con la Regione Toscana, che è molto attenta da anni a questi temi, ai grandi eventi che si alternano ogni anno. Quest'anno abbiamo il grande meeting al Mandela Forum di Firenze con 8.000 studenti che potranno incontrare ed ascoltare la voce di alcuni testimoni sopravvissuti alla Shoah e alla deportazione politica. E quindi stiamo organizzando questo grandissimo evento per la Toscana con appunto tantissime scuole. E l'anno successivo, infatti è biennale, insieme alla Regione Toscana organizziamo il treno della memoria per Auschwitz.
Certo, treno, poi abbiamo altri treno che tra l'altro lei ha appunto è proprio stata una dei passeggeri di sì. Quando appunto qualche anno fa proprio Radio 3 ha fatto sì. Questo percorso,
esatto.
No? Fino ad Auschwitz.
Sì. Sì. È proprio così.
Bene, allora
noi abbiamo altre attività, naturalmente soprattutto attività didattica. Al nostro museo vengono studenti da ogni parte della Toscana, ma anche da altre città italiane, anche dall'estero, a visitare questo museo della deportazione, nato proprio dalla memoria della deportazione politica, che ora però, da quando siamo accreditati di rilevanza regionale, abbraccia appunto tutto quanto lo spettro della deportazione nei campi di concentramento e di sterminio nazisti.
Bene, io ringrazio molto la dottoressa Camilla Brunelli, direttrice della Fondazione del Museo della Deportazione di Prato. Adesso invece riprendiamo a parlare il nostro linguaggio, quello teatrale, con lo spettacolo di Marta Cuscunà, È bello vivere liberi.
La ringrazio molto, penso anch'io che il linguaggio teatrale possa dare una mano anche sui nostri temi e la farà egregiamente l'autrice di cui ci ha parlato.
Sì, questo spettacolo è uno spettacolo che sta raggiungendo quasi il numero 200 di repliche nazionali, è stato anche all'estero, è davvero un lavoro importante che Marta Cuscunà ha fatto intorno alla figura di Ondina Peteani, ma naturalmente appunto che può abbracciare in maniera molto più ampia proprio quella memoria storica, quel momento della storia italiana e non solo italiana.
Ondina Peteani, 18 anni, staffetta partigiana, nome di battaglia, Natalina. E va la compagna Natalia, su per i monti e per sentieri impervi, aggrappandosi alle rocce, e va per il consueto scambio di informazioni e per portare da mangiare.
La voce di Marta Cuscunà da un brano dello spettacolo È bello vivere liberi, un progetto di teatro civile per un'attrice, cinque burattini e un pupazzo, scritto, interpretato e diretto da Marta Cuscunà, che racconta la storia di Ondina Peteani partendo proprio dalla sua biografia scritta dalla storica Anna di Giannantonio e da Gianni Peteani, il figlio adottivo di Ondina. Ondina Peteani, la lotta partigiana, la deportazione ad Auschwitz, l'impegno sociale, una vita per la libertà. È il titolo del volume edito da Mursia nel 2011. Parlando di questo spettacolo, È bello vivere liberi, incontreremo questa sera anche il teatro di Marta Cuscunà, un teatro che ha una cifra precisa, che mescola vari linguaggi, dalla narrazione civile al teatro visuale di figura, un percorso che Marta Cuscunà ha iniziato nel 2009 proprio con questo spettacolo che è stato premiato dal premio Scenario Perustica, da cui in questi anni sono usciti, si sono imposti all'attenzione del pubblico e della scena italiana molti, molti giovani artisti. Il percorso di Marta Cuscunà infatti in pochi anni è diventato uno dei più felici, possiamo dire, e riconosciuti percorsi della nuova scena italiana. Ha ricevuto molti altri riconoscimenti dopo il premio Scenario fino all'ultimo recente premio Rete Critica per Sorry Boys, la terza tappa di una trilogia che Marta Cuscunà ha dedicato alle resistenze femminili. Proprio in questi giorni, il 26 e il 27 gennaio, Marta Cuscunà sarà a Roma al Teatro Biblioteca Quarticciolo con i primi due spettacoli della trilogia, È bello vivere liberi e La semplicità ingannata, di cui accenneremo poi anche in questo incontro con Marta Cuscunà, che saluto e a cui do il benvenuto qui ai microfoni di Radio 3.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, io partirei appunto da Ondina. Ondina Peteani, come e perché hai incontrato Ondina?
Allora, è stato un incontro casuale, nel senso che io e Ondina abbiamo in comune il paese in cui siamo nate, in cui siamo vissute, e quindi proprio per una vicinanza geografica mi era stato chiesto di leggere alcuni brani dalla sua biografia che era stata appena pubblicata. Quindi ho visto proprio con i miei occhi tutti i luoghi in cui Ondina ha vissuto la sua scelta antifascista, la lotta partigiana e poi la partenza per i campi di detenzione e di sterminio. E la cosa che mi aveva colpito tantissimo di questa biografia era che veramente per la prima volta mi capitava di leggere la testimonianza di una ex deportata che appunto non aveva vissuto l'internamento come un destino incomprensibile per una nascita sbagliata, ma per una scelta precisa di campo, per degli ideali che aveva scelto di sposare. E quindi insomma anche questa chiave qui dava un punto di vista completamente diverso anche a tutta la parte terribile della deportazione. Mi aveva colpito perché leggevo di una ragazza che era ancora più giovane di me e che aveva capito che il suo contributo di ragazza giovanissima era in realtà fondamentale per cambiare un intero paese.
Tu parli proprio del lato luminoso dell'impegno civile, no? In questo tuo spettacolo, che sicuramente parte anche da un tuo percorso personale, no? Personale di giovane e giovane donna, perché appunto dicevamo che è bello vivere liberi, fa parte di una trilogia sulle resistenze femminili a cui tu stai lavorando appunto dal 2009. Ecco, mi interessava un po' capire quanto c'è anche la tua storia, no? La storia anche della tua generazione e anche, come dicevi, del tuo territorio, perché le tue storie partono quasi sempre, no? Dal tuo territorio, dalla tua terra.
Sì, sicuramente l'idea di questa trilogia sulle resistenze femminili è nata un po' da questo accorgermi che i miei coetanei e anche le mie coetanee avevano spesso un'idea estremamente negativa del femminismo e delle femministe, che erano spesso viste come delle donne avide di potere e desiderose di vendicarsi con tutto il genere maschile. Quindi mi sono detta che forse c'era bisogno di riscoprire degli esempi positivi di donne che si erano battute per un ruolo diverso nella società per tutte noi, e anche riscoprire un po' quali erano stati le scintille che avevano fatto nascere queste rivendicazioni. E già Ondina mi dava un esempio che era anteriore rispetto, diciamo, al femminismo, quello di cui si parla di più, quello del 68, sì, no? Quindi sì, c'erano già delle rivendicazioni allora in una società fascista che veramente costringeva le donne in degli stereotipi di passività intollerabili per alcune donne, per fortuna.
Certo.
E nel caso di Ondina mi aveva colpito il fatto che mentre gli uomini, i ragazzi, a un certo punto si trovavano costretti a fare una scelta, no? Perché o venivano richiamati sotto le armi oppure disertavano, alle donne, alle ragazze in realtà non veniva chiesto di prendere una posizione, avrebbero potuto benissimo aspettare che le cose si risolvessero sopra la loro testa. E quindi il fatto che tantissime ragazze, tantissime donne si sono rimboccate le maniche e hanno capito che il cambiamento del paese passava anche per il ruolo femminile, mi è sembrato molto bello, molto anticipatorio anche. Probabilmente se fosse andata in porto la loro ribellione, se fossero riuscite ad ottenere i risultati che si erano posti come obiettivi, adesso saremmo un pochino più avanti forse, certo, nel percorso.
Certo, di... no. È anche vero, c'è da dire che le donne, il ruolo delle donne in quel periodo della nostra storia è stato un ruolo davvero molto importante, no? Che stiamo riscoprendo anche molto in questi ultimi anni, e proprio spesso anche grazie al teatro.
Insomma, ragazzi, la casa dei Fontanot dovrà diventare la casa dei banditi del Corso Triestino. In questa casa noi donne ci riuniremo, in questa casa noi organizzeremo la lotta armata. Ondina resta impietrita. È la prima volta che sento una donna parlare così. Ma l'alma di Voda, riesce a darle subito talmente tanto entusiasmo che Ondina decide di tornare da lei e di frequentare la sua scuola di comunismo.
Sempre, ecco, continuando a parlare di questa tua attenzione appunto alla condizione, no, alla figura femminile, che è sicuramente una figura ancora molto contraddittoria, no, oggi, anche per una giovane donna come te. Per esempio, nell'altro tuo spettacolo che citavamo e che porterai appunto in questa tua piccola monografica al Teatro Biblioteca a Quarticciolo il 27, La semplicità ingannata, ecco, qui c'è invece un tornare molto indietro, no? Storicamente nel tempo, perché siamo nel 500.
Sì, infatti è una storia che apparentemente sembra lontanissima dal nostro presente, anche proprio nell'argomento, nel senso che si parla di monacazione forzata, quindi di una usanza da parte dei padri di famiglia di risparmiare le doti matrimoniali chiudendo in convento le figlie femmine.
Ondina viene arrestata e finisce nell'elenco di quelle che devono essere deportate. Vada via contenta, le sussurra l'interprete, che qui stanno accadendo davvero cose molto brutte. Meglio via, lontano di qui, che in risiera. Sì, meglio via che in risiera. Ondina partì dunque il 31 maggio 44 nei vagoni bestiali alla volta di Auschwitz. E durante il viaggio erano tutte allegre, chiacchierone, specie loro le più giovani, perché era meglio andare via che in risiera.
Torniamo ai Bello Vivere Liberi e alla storia di Ondina. Dicevamo, un progetto di teatro civile per un'attrice, 5 burattini e un pupazzo. Perché il tuo teatro ha questa cifra. Ecco, la presenza di questi pupazzi, di questi burattini, che poi nel caso della storia di Ondina ha anche, diciamo, è anche storicamente corretto, ma la presenza di questo teatro, appunto, di figura visuale, come è entrato nel tuo teatro?
Allora, io ho avuto la fortuna di incontrare Joan Baixa sulla mia strada, che è un regista catalano che si occupa appunto principalmente di questo tipo di linguaggi, e con lui ho iniziato a studiare e poi ho avuto, insomma, l'immensa fortuna di essere presa a bottega da lui e di partecipare ad alcune produzioni a Barcellona, tra cui una rimessa in scena di uno spettacolo che Joan Baixas aveva realizzato alla fine degli anni 70 con Joan Miró, che era proprio una presa in giro grottesca e molto acida della dittatura franchista. Quindi devo dire che il mio imprinting rispetto al teatro visuale è stato subito molto forte nel mostrarmi che i pupazzi potevano affrontare argomenti scomodi, spinosi, e in realtà veicolare certi messaggi con grande efficacia.
Certo.
E nel caso di Ondina, nel momento in cui ho deciso di provare a raccontare in forma teatrale la sua biografia, non avevo immediatamente pensato al teatro visuale. E è venuto fuori un po' come soluzione nel momento in cui ho affrontato il racconto della deportazione e mi sono totalmente bloccata nella scrittura drammaturgica, perché non riuscivo a immaginare un modo per interpretare io un racconto che Ondina stessa dice essere inimmaginabile per chi non lo ha vissuto.
una parte della motivazione proprio della giuria che poi ti diede nel 2009 il premio Scenario per Ustica, cito: in questa ricerca anche l'orrore del Lager può essere raccontato senza che lo spettacolo perda lo straordinario candore e la felicità nel racconto della storia che ancora siamo. E dunque sì, certamente c'è un momento dello spettacolo in cui tu a vista manovri, no? In questo caso è un pupazzo o un burattino?
In questo caso è un pupazzo.
È un pupazzo.
E deriva, diciamo, l'idea di usare questa forma di manipolazione deriva proprio dal racconto di Ondina, che dice di essere riuscita a sopravvivere all'orrore del Lager con una sorta di meccanismo psicologico che lei definisce di sdoppiamento. Mm. Lei era come se vedesse un'altra Ondina, come al cinematografo. E quindi questa idea di poter sdoppiare effettivamente anche sul palco la figura di Ondina mi ha fatto provare questo escamotage, e nell'usare un pupazzo mi sono resa conto che su un pupazzo si possono arrivare a fare delle azioni drastiche ed estreme, mentre su un attore magari ci si dovrebbe necessariamente fermare un pochino prima, no?
Certo.
E il fatto di arrivare a questo limite e valicarlo riesce a realizzare sul palco dei simboli fortissimi.
Numero 81.672. Eravamo chiuse in una baracca. Da una parte italiana, dall'altra cittadine sovietiche. Un giorno mi viene vicino una compagna ucraina. Mi chiede che giorno è. L'8 marzo. Quel giorno abbiamo salutato l'8 marzo così. Tutte, sottovoce, abbiamo intonato un inno che si cantava insieme. Finirà presto la guerra. Ci vedranno in questo stato e ci porteranno via con gli aerei. Avranno tutte le cure per noi, ridotte in queste condizioni.
C'è anche l'idea che un po' ritorna nei miei lavori, che porta l'apparizione dei pupazzi nel momento in cui i protagonisti o le protagoniste della storia perdono la loro libertà. E quindi nel mantenere a vista anche il manovratore si rende palese questo meccanismo di qualcuno che ti toglie la libertà e ti costringe ad essere pupazzo nelle mani altrui. E il mio intento era dimostrare che il riscatto è comunque possibile e che quindi queste figure femminili che ad un certo punto perdono la loro umanità in realtà riescono ad esprimerla in altro modo, immaginando una possibilità diversa per se stesse. Ondina per tantissimi anni ha tenuto nascosta questa sua esperienza nei campi, finché alla fine della sua vita ne è stata completamente travolta. E racconto questo perché l'origine del titolo, questa frase così lapidaria, è bello vivere liberi, è parte cruciale della storia di Ondina. Lei appunto alla fine, gli ultimi 13 anni della sua vita, ha iniziato a stare molto male, quindi ad essere spesso ricoverata in ospedale, ad essere attaccata alle macchine respiratorie. E l'ultima volta che il medico l'ha visitata le ha tolto queste macchine e le ha chiesto di scrivere ad occhi chiusi la prima frase che le fosse venuta in mente. E Ondina ha scritto: è bello vivere liberi, e questa è l'ultima cosa che è rimasta di lei, segnando quindi quasi un collegamento tra quel momento iniziale in cui la sua giovinezza e la sua vita sono state stravolte, che in qualche modo ha dato un segno a tutto il resto della sua vita e che lei ha voluto esprimere alla fine.
Io ho conosciuto tanta gente, ho conosciuto tante donne, ma quando sono stata arrestata e sono stata portata a casa al femminile dei gesuiti, mi sono cadute le braccia. Eravamo una sopra l'altra. Quante donne c'erano? In maggioranza, stragrande maggioranza, naturalmente donne slovene. È vero, c'era in loro la volontà di liberazione nazionale, questo è vero, perché era. Ma non direi che era molto diversa la nostra, perché era legata. E anche loro parlavano di un futuro migliore, non solo dal punto di vista di libertà nazionale, che era sacrosanto e giusto, ma anche dal punto di vista sociale. C'era sempre un programma sociale con tutti e con tutte. Quando si parlava in carcere, in campo di concentramento, in montagna, sul terreno, ho fatto parte dei gruppi GAC, dappertutto c'era questo, la volontà di cambiare e di avere una società nuova.
Ecco, la voce che abbiamo sentito era proprio quella di Ondina Peteani, tratta da un documentario realizzato dall'Università degli Studi di Udine. Ecco, l'aspetto luminoso dell'impegno civile, lo dicevamo, di Ondina Peteani, questa grande voglia di provare a cambiare una società che non le piaceva, che non andava bene. Un entusiasmo, una determinazione che attraverso questo spettacolo, questo tuo spettacolo, Marta Cuscunà, tu vuoi trasferire anche alle nuove generazioni.
Sì, diciamo che quello che mi aveva colpito era trovare nello spirito del racconto di Ondina questa idea che l'impegno civile, il fatto di rimboccarsi in prima persona le maniche per costruire il paese in cui si vuole vivere, aveva dato a questi ragazzi e a queste ragazze un entusiasmo che Ondina dice di non aver mai provato prima, no? E forse è qualcosa che alla mia generazione, alle generazioni più giovani della mia, manca un po'. Viviamo il nostro presente come qualcosa che ci arriva addosso, che difficilmente possiamo cambiare, ed è una cosa che, posso dire, ho ritrovato moltissimo anche nello spirito e nei racconti dell'esperienza di Giulio Regeni, per cui credo siano in realtà storie che ci riguardano molto da vicino e che ci possono dare una linea per scegliere come vivere il nostro presente.
19 anni, deportata ad Auschwitz, prigioniera politica. Personalmente, io non ho vissuto la gioia della liberazione. Mi trovavo in quei giorni assieme a una bavella di relitti umani a più di 1000 chilometri di distanza. Ero sopravvissuta ad Auschwitz, ma irrimediabilmente provata nel fisico e brutalizzata nella mente, né più né meno che tutti i reduci da quell'orrore d'inferno. Spesso mi chiedo come, personalmente, io ne sia uscita viva, e la ragione puntualmente mi riporta l'unica risposta possibile: resistenza. Resistenza, sinonimo del nostro irrefrenabile bisogno di libertà. Noi giovani ci eravamo schierati, avevamo deciso da che parte stare, e oltre ad un ideale forte, quello che inconsapevolmente ci aveva aiutati era essere straordinariamente felici. Un rigoglioso altruismo ci aveva uniti nella consapevolezza. Non era incoscienza, ma entusiasmo. Era un grande entusiasmo, perché eravamo profondamente convinti, tutti, uomini e donne, di combattere per un mondo migliore. Resistenza. Ostinatamente, ora e sempre, resistenza. Perché è bello vivere liberi.
Eh, Marta Cuscuna, dicevo all'inizio che sei un esempio virtuoso, felice, ecco, della nostra scena, della scena italiana, nel senso che anche in relativamente pochi anni sei riuscita davvero a fare un percorso, a trovare un sostegno importante anche nel progetto Fies Factory di Centrale Fies, dove tu lavori in forma, diciamo, residenziale, ti sono stati dati moltissimi riconoscimenti. Ecco, che cos'è stato per te, cioè che cosa ti ha sostenuto, guidato in questo percorso, che è un percorso fino adesso, insomma, che, come dire, molti altri giovani artisti, no, della nostra scena vorrebbero aver avuto. Sicuramente sì, un percorso felice.
Devo ammettere che sono stata molto fortunata, appunto il premio Scenario per Ustica mi ha permesso di conoscere personalmente la realtà di Centrale Fies, perché Fies faceva parte della giuria del premio Scenario, e nel momento in cui, insomma, mi sono trovata a dover camminare con le mie gambe, ho chiesto di poter essere parte del progetto Fies Factory, come dicevi, che era un progetto estremamente innovativo, perché si basava sull'idea di un sostegno continuativo agli artisti che potevano sviluppare la loro ricerca artistica senza la necessità di presentare, per esempio, ogni hanno un lavoro nuovo. E quindi ho trovato una casa teatrale in cui prendermi tutto il tempo che mi serviva per arrivare a produrre dei lavori nuovi, anche con formule produttive innovative o comunque fuori dagli schemi, perché La semplicità ingannata, per esempio, è stata prodotta in parte con il microcredito.
Far conoscere, forse la dovremmo far conoscere ancora di più, una realtà come quella della Centrale Fies. Io saluterei te e anche i nostri ascoltatori con un altro ascolto tratto da un reading che tu hai fatto qualche anno fa, in realtà anche questo un po' una prosecuzione, no, di questo tuo progetto sulle resistenze.